del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Nel silenzio ci affidiamo al Signore. Donaci, Signore, il Tuo Spirito, perché possiamo accogliere la Tua parola, comprenderla e comprendere sempre il dono di grazia e di misericordia che da Te proviene. Fa che ne possiamo fare tesoro ogni giorno come un dono, per Cristo nostro Signore. Allora, andiamo all'Antico Testamento, no? Facciamo questo andirivieni tra antico e nuovo. E questa volta andiamo proprio all'inizio, almeno se non come datazione, anche se in realtà anche come datazione, qui andiamo a un racconto molto antico, ma e prima di tutto sicuramente come proprio posizione, perché andiamo proprio all'inizio della Bibbia, prendiamo le prime pagine della Bibbia. È un racconto, quello della creazione, no, su cui si ritorna spesso, perché è un racconto di una ricchezza infinita, no? I risvolti, i richiami sono veramente tanti e toccano tanti livelli del rapporto con Dio, ma soprattutto della comprensione dell'uomo stesso di fronte a Dio. D'altra parte la Bibbia, vedete, è tutto un percorso in cui si svela Dio e l'uomo insieme, si svelano insieme. Non è solo rivelazione di Dio, la Bibbia non contiene solo la testimonianza della rivelazione di Dio che si è rivelato, si è fatto conoscere, ma puntualmente, sempre, ogni volta che in qualche modo l'uomo ha fatto esperienza di Dio, non ha conosciuto solo Dio, soprattutto conosce se stesso. E direi che questi primi racconti della creazione in modo particolare sono proprio da questo punto di vista straordinari, cioè ripeto, hanno una ricchezza infinita, perché appunto non sono tra l'altro appunto racconti storici, perché nel racconto storico, nell'evento o in un episodio, in un passaggio, ecco, uno deve leggere dentro, anche qui ovviamente va letta dentro questa parola, no? Ma questi racconti sono così ricchi perché sono intessuti e tessuti sulle esperienze di chi l'ha composti. Non essendo racconti storici, non ponendosi in questo livello, in realtà si pongono esattamente come racconti che vogliono parlare dell'uomo e di Dio e della vita. Sono racconti sapienziali, che nascono proprio e vengono pensati per insegnare qualcosa, far capire qualcosa di questa vita, e di Dio e dell'uomo. Quindi è chiaro che ogni passaggio del racconto diventa, come dire, saturo, pieno di significati. Chi scrive vuole trasmettere qualcosa e lo vuole trasmettere, ripeto, ad ogni passaggio, ogni cosa che qui è detta, anche se questo in realtà vale per tutta la Bibbia, ma ripeto, in particolare per racconti come questi, ogni passaggio ha un significato. Perché se fosse storico, beh, ci sono alcuni elementi che sono accaduti, si narrano, ma non tutti hanno la stessa importanza, no? in una situazione di vita, in una cosa che ci succede, non tutto ha la stessa importanza. Ci sono alcuni momenti, alcune parole, alcune situazioni che hanno ovviamente un risalto, un significato più profondo, no? Qui invece, proprio perché non sono accaduti realmente, storicamente, questi fatti, tutto quello che viene inserito ha un senso. Non è lì per riempire un po' di spazio, anche perché i racconti biblici non si pongono mai in questi termini, no? Per riempire spazi o creare, fare esercizio, così, no, non è un romanzo per far passare il tempo, no, trasmettono qualcosa. Quindi qualcuno ha acceso per sbaglio, ha avvisato di chiudere. Quindi cerchiamo di comprendere, no, questo racconto. Mi riferisco al secondo racconto della creazione in particolare, no? Quello più in qualche modo dialogico, no? Perché c'è un dialogo, un rapporto tra Dio e Adam, l'uomo, no? In quel secondo racconto. Nel primo c'è la creazione in una settimana, vi ricordate, no? Di tutto il creato e l'uomo alla fine, come, ecco, il compimento di tutta la creazione. Ma dovendo parlare della misericordia, mi sembra c'è anche qualcosa nel primo racconto, ma mi vorrei fermare sul secondo. Perché? Perché nel secondo racconto c'è una dimensione più dialogica, no? Di confronto, di relazione, di dialogo, no? Tra l'uomo e Dio, di azioni e reazioni. È un racconto un po' più, da questo punto di vista, una narrazione più elaborata come racconto vero e proprio. Il primo non è un vero e proprio racconto, se vogliamo, perché il personaggio all'opera è solo Dio, è Dio solo che parla, ma nessuno interloquisce, no? E nel secondo no. Allora, vediamo qualche particolare di questo secondo racconto, che provo a leggere, ripeto, sicuramente non è la prima volta che l'avete ascoltato, che l'avete sentito questo racconto, per cui da parte mia, ecco, cercherò di sottolineare qualche elemento, qualche passaggio più significativo, più importante nel tema della misericordia, no? Toccando questo tema della misericordia. Allora, innanzitutto partiamo proprio dall'inizio. Perché per capire la misericordia di Dio, Dio come misericordioso, dobbiamo anche guardare la creazione stessa, non solo l'uomo. Perché forse noi pensiamo che la misericordia abbia a che fare solo con l'umano, Dio l'umano, ma non è così, perché la misericordia, appunto, abbiamo incominciato a capire, credo, no? Che non è solo il perdono, la misericordia non è solo il perdono, perché la misericordia è un atteggiamento di Dio e quindi poi anche nostro, che lo fa, come dire, estroverso Dio, no? Questa è la rivelazione di Dio. Un Dio misericordioso è l'esatto opposto del Dio motore, immobile, perfetto, no, di Aristotele, per dire. Dio non è il perfetto lontano dalla creazione, anche perché altrimenti non si capirebbe il senso di questa creazione, perché ci avrebbe creato così, come appunto in alcuni miti, per un vezzo, un momento di Cristian magari? No, 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 assolutamente no. Se pensiamo in questo modo è fuorviante. E non è il Dio cristiano, il Dio di Gesù Cristo, è il Dio appunto poi dei padri, no? Nella fede ebraica. Il Dio che si è rivelato è un altro. E in questo senso, vedete, anche questo racconto, perfino questo racconto, vedete, utilizza alcuni elementi mitologici di altri racconti, anche il modo per esempio in cui l'uomo viene creato dal fango, no? È un mito che c'era nell'Oriente antico, non è un mito o un racconto tipico della Bibbia, ma lo troviamo in alcuni racconti babilonesi, ecco. Quindi niente di nuovo. Il racconto, il mito, quel particolare, ma è l'insieme che è il nuovo. È proprio quel tipo di rapporto tra l'uomo e Dio che è nuovo e inedito, così come ce lo racconta questo testo. E allora, mettiamoci sulla giusta onda, perché anche proprio all'inizio del racconto già abbiamo un'espressione della misericordia di Dio, prima ancora di creare l'uomo. Anche se appunto la creazione dell'uomo anche in questo racconto viene posta in modo significativo come ciò che dà significato alla creazione stessa nella sua interezza. Perché è l'uomo che è capace di questo, se ci pensate bene. Se ci pensate bene, l'uomo è la coscienza del creato. Perché solo l'uomo può dire a Dio grazie per tutto questo. Mentre le altre creature lodano Dio con la resistenza. Un uccellino che canta, e fa, e vive la sua vita, un fiore che sboccia, è una lode a Dio, certo, ma non cosciente. L'uomo è l'unico che può nel creato esserne, di tutto il creato, la coscienza rivolta a Dio. E quanto sia forte questa dimensione della misericordia nel creato, nella creazione, ve lo richiamo con un testo bellissimo. Ogni volta che lo leggo, questo testo, prima di ritornare a scuola di Genesi, no? E mi commuove. Parlo di un testo del Libro della Sapienza. Guardate cosa scrive al capitolo 11. Potete anche, ve lo leggo, poi ritorno su Genesi. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia. Pensate davvero, no? Oggi poi con la scienza sappiamo bene che veramente la Terra nell'universo è veramente un granello di polvere. Se paragonate alla grandezza di tutto, dell'universo, anzi dobbiamo parlare forse al plurale del tutto, cioè, la Terra è un granello, già messa con fronte al Sole è un puntino, se la guardiamo nel sistema solare, un granello, se la guardiamo nella Via Lattea, non si vede neppure. Tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stella di rugiada mattutina, una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti. Guardate il verbo, è proprio il verbo avere misericordia, eleos, eleo. Hai compassione di tutto. perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Un inno bellissimo alla vita. Capitolo 11 del Libro della Sapienza, versetti 21 e seguenti. Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna di esse. Guardate queste parole, mentre noi come siamo facili a dire guarda quello, guarda quell'altro, questo così, cioè a giudicare, a dire questo è stocco, quello è diritto, quello è piano, quello è... Dio non giudica, perché non avrebbe creato, e questo vale per ognuno di noi anche, ma anche per tutto il creato, sta parlando di tutto il creato, non solo degli uomini, il Libro della Sapienza. Appunto, allora capiamo il racconto del Libro della Genesi. Sentite cosa dice. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, versetto, la seconda parte del versetto 4 del capitolo 2, capitolo 2, Genesi, seconda parte del versetto 4, incomincia il secondo racconto della creazione. Guardate cosa dice, nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, non c'era uomo che lavorasse il suolo. Guardate questo versetto, che potenza evocativa che ha, no? Questo versetto 4b e 5, questi primi due versetti, no? E soprattutto il 5. Notate questa insistenza? Niente, nessuno, nessuno. Ci mette un po' di, anche letto in ebraico, da un senso un po' di chiusura, di angustia, no? Niente, niente. E poi invece incomincia. Questo mondo incomincia a riempirsi, questa terra, ecco, che diventa il luogo dove Dio riempie, mette qualcosa. Incomincia l'acqua, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra, irrigava il suolo, l'acqua. Vedete, è tutto simbolico ovviamente, capite il racconto come sta, no? Quel nulla, niente, nessuna cosa, ma c'è l'acqua. Non ci vuole una scienza, no? Particolare per capire che questo è il simbolo, l'acqua. L'acqua che cos'è? Simbolo della vita, dove c'è l'acqua c'è la vita, in un deserto appunto, e l'immagine è proprio quella, cioè il versetto 5 ricorda quasi un deserto, nessuna vita, tutto secco, niente, ma basta un po' d'acqua ed ecco la vita, ecco la vita. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere da sole, soffiò nelle sue radici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Però se ci mettiamo a leggere tutto il racconto ci vorrebbero 4-5 giorni, no? Quindi se vogliamo capire tutti i significati, tutti... sarò più veloce perché voglio, ripeto, leggerlo nella chiave della misericordia. Ecco l'uomo. L'uomo che, vedete, è il luogo in cui terra e spirito sono unite. Lo plasma con la polvere del suolo, Adam, Adama, Adama, è il suolo, no? La polvere, con la polvere del suolo, ecco, l'Adam, l'uomo, viene da quella terra, è quella terra. Ma soffiò nelle sue narici un alito di vita. Quella ruach, quella nefesh, no? Che è appunto il dono della vita, di Dio, l'alito di vita che viene da Lui. Allora, divenne essere vivente. Ecco, la vita, ecco, come un dono di Dio. Vedete, questo è il primo atto, il più grande atto di misericordia di Dio. L'abbiamo sotto i nostri occhi, è la vita. È la vita che ci è donata, ma è la vita nella sua interezza. Perché vedete, parla della creazione dell'uomo, ma attenzione, quest'uomo nel deserto? No. Leggete subito dopo. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi ricollocò l'uomo che aveva plasmato. Capite che racconto, no? Qui coglie questo operare di Dio, che appunto non dobbiamo troppo antropomorfizzare, il racconto lo fa, ma noi attenzione a leggere dentro, perché altrimenti sembra uno che gioca con le statuine, no Dio, no. Invece attenzione, seguite il racconto, seguiamo il racconto, seguiamo il significato più che immaginare, no? Le cose così come vengono, no, espresse, ma attenzione all'ordine delle cose. Crea l'uomo in quel vuoto, ma non lo lascia nel vuoto, nel nulla, nel nessuno, nessuna cosa, no. Dio fece germogliare da solo ogni sorta di albero, piantò un giardino in Eden a Oriente, e poi dopo continua, no? E vi colloca l'uomo e vi mette l'uomo, cioè l'uomo è in quel giardino e quel giardino è per l'uomo. E questa non è misericordia? Un Dio che si prende cura. E vedete, fa ogni cosa con ordine. Pensate quanto questo sia importante. Questo racconto ha un'incidenza fortissima in un tema che, appunto, il Papa ci ha dedicato un'enciclica, no? Laudato Si, non a caso, no? È uno scritto nel suo piano, no, di annuncio del Vangelo oggi, fondamentale. Ci riporta all'origine, davvero, a quello che dovremmo non dimenticare, perché ci stiamo giocando l'esistenza futura in questo, non è nemmeno poco, direi, no? Perché il potere distruttivo che abbiamo nel nostro tempo non l'abbiamo mai avuto, però è paradossale, perché abbiamo nello stesso tempo abbiamo un potere di conoscenza e di azione benefica enorme, anche questo mai avuto così nella storia umana. Il potere di bene che possiamo esprimere oggi è inedito, ma parallelamente allo stesso livello, lo stesso potere di male che abbiamo, di distruggere quello che è nelle nostre mani, quello che ci è affidato dal Padre misericordioso. Dio pianta un giardino in Eden a Oriente. Guardate anche queste immagini, questi richiami, no? L'Eden, anche queste immagini mitologiche che poi viene rivisitata, però vedete, che diventa il giardino. che in greco viene tradotto, no, con la parola paradeisos, che poi diventa il nostro paradiso, no. Ma è un giardino, in ebraico è giardino, un giardino bello, come sono i giardini ben curati, no? Di cui uno si prende cura, di cui ha attenzione. Il giardino per l'uomo lo fa Dio, per l'uomo in Eden, appunto, questo luogo fantastico, questo luogo che mitologico esprime appunto la bellezza massima. Significati, una radice possibile in ebraico, c'è pure nella nota qui, è delizie, no? Luogo delle delizie, è cose buone, belle, no? A Oriente è l'esposizione migliore, no? A Oriente, perché a Oriente che succede? Sorge il sole. Quindi da dove sorge il sole? Quindi la posizione migliore che poteva esserci. A Oriente. Ecco. Quanta attenzione a questo Dio e Padre di misericordia. Dunque, una misericordia che si coglie in questo bene fatto per l'uomo, questo giardino fatto per l'uomo. L'uomo non è creato nel vuoto, non è lasciato nel vuoto, lo collocò in quell'Eden, in quel giardino. E poi continua. Il Signore Dio fece germogliare nel suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Guardate come continua questa visione, appunto, di tutto qualcosa di bello, di buono per l'uomo. È l'albero della vita in mezzo al giardino, è l'albero della conoscenza del bene e del male in mezzo al giardino. Betoc in ebraico, in mezzo al giardino. In mezzo a questo giardino c'è questo, cosa al centro, come a dire, no? Ma è uno o due? Intanto non si capisce bene, no? L'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male in mezzo al giardino. È uno o sono due? Non si è mai capito, no? In realtà è uno, no? Quello stesso albero è insieme all'albero della vita, ma anche della conoscenza del bene e del male. È lo stesso. Interessante anche questo, appunto, quello che dicevo prima. Nell'umano quel bene e quel male, no? Quella vita e quella morte e quella possibilità di morte che convivono. L'uomo può questo. E quell'albero che stava a significare quello, per un momento è lì, nel racconto, poi continua a parlare di fiumi, cioè lo sguardo si allarga, e si allarga a tutta la regione in cui vivevano poi gli israeliti, eh? Quindi in quei fiumi, riconosciamo i fiumi, i grandi fiumi della regione, no? E dove vivono, dove erano appunto gli israeliti. E poi comincia questo confronto con l'uomo, questo dialogo. Un dialogo non sempre fatto di parole, non è solo di parole, anche di azione. È già cominciato da parte di Dio. Adesso, ecco, è come se Dio lasciasse la parola all'uomo. Adesso parla tu. Io ho parlato. attenzione quando diciamo parlare, ripeto, quando dico parlare non mi riferisco solo a parole, no. Un'azione, come nel verbo e nella parola anche, no? Che sta in ebraico a significare proprio parola, no? Significa davar, tanto parola, tanto azione, tutto e due. E allora, ecco, adesso aspetta l'uomo. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, l'ha già detto. Lo ripete di nuovo. No? Come se vedete, come se riprendesse il filo, dice, adesso, un attimino. Riprendiamo il filo. Allora, Dio lo ha posto là. E che ci ha messo a fare? Perché lo coltivasse e lo custodisse. Perché lo coltivasse e lo custodisse. In quei due verbi, vedete, ecco, c'è la risposta dell'uomo. Perché quel giardino è bello, è buono. E l'uomo ha il potere di non di fare quello che vuole. Attenzione, questo c'era già nella prima, nel primo racconto. Ma forse era meno evidente nel primo racconto. Perché nel primo racconto della creazione l'uomo è creato per ultimo e gli dice Dio: siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dominate. Ma siccome forse qualcuno poteva capire male, il secondo racconto fa capire che questo dominio non è un dominio assoluto. Perché quello che l'uomo può fare, solo lui lo può fare, è un dominio appunto relativo. Di per sé Dio lo mette lì per coltivarlo e custodirlo quel giardino. Coltivarlo e custodirlo. Coltivarlo, perché certo deve averne qualcosa anche lui per la sua vita, no? Perché uno coltiva qualcosa per ricavarne qualcosa, no? Mangiarne dei frutti, perché no? Viverne, viverne. Per attenzione al secondo verbo, custodirlo. Poi d'altra parte sono ben collegate, eh? E lo sanno bene, no? Chi ce l'ha un giardino o un orto? No, il giardino significa tanto l'uno che l'altro in ebraico. Gan significa tanto giardino che orto. E lo sa bene uno che c'ha un orto? Che sì, è bello andare, cogliere e mangiare, no? Ma la fatica che ci vuole, e lo sa bene chi ci sta. Si mangia nulla senza fatica e senza, no? È uno dei messaggi del racconto, tra l'altro. Lo dirà poi Dio quando peccano, dice, dovrei lavorare duramente per trarre, no? Questo, maledetto il suolo, non è maledetto lui, maledetto il suolo. Con dolore ne terrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te. Nasceranno pure quelli. Diventerà più faticoso, ma ripeto, quella non è una punizione, attenzione, leggete bene quel capitolo anche, no? L'altro capitolo, perché quella non è una punizione, è la descrizione della vita. La vita è fatta di questo, anche di dolore, di fatica e di sudore. Quella custodia è diventata più faticosa, ma è diventata, è, perché il racconto guarda l'uomo per quello che è. Non leggetela in chiave cronologica il racconto, no? Non lo leggete così. Questi due capitoli, il 2 e il 3, non li dovete leggere in chiave cronologica. Li dobbiamo leggere in una chiave di significato. Il significato che ci dice, che ci porta. E allora si capisce, ripeto, quella custodia che diventa, appunto, è, non diventa, è, già. Da sempre, fatica e dolore a volte, ma anche gioia. I due quadri, il capitolo 2 e il capitolo 3 di questo racconto, vanno letti insieme, non separate. Perché nel primo racconto, nella prima parte, appunto, sembra che tutto vada bene, poi la seconda parte è lo scatafascio. No, attenzione, perché quei due capitoli sono la vita nostra, che è fatta tanto dell'una quanto dell'altra cosa, tanto di gioia, tanto di dono, quanto di sofferenza, dolore, tentazione, caduta. L'importante è sapersi muovere tra queste cose, cogliendo anche nella caduta, anche nella prova, anche nel dolore, alla fine una direzione. E anche qui, e anche in questo, e soprattutto in questo, scopriremo appunto la misericordia del Signore. E quella misericordia si realizza ancora di più quando gli dice: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nei giorni in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Quell'albero, no? Del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, che insieme era anche l'albero della vita, però. E bisogna stare attenti. Non lo devi mangiare. E lo mette lì. È un segno. Anche quello è un segno. Che significa, no? Che aveva questo albero così particolare e potente da farlo morire? E che cos'è quel morire? È soltanto la morte fisica? Sì, nel racconto uno dei messaggi è sicuramente quello: l'uomo è mortale. Polvere sei e polvere tornerai, ecco i capitoli che si richiamano, no? Perché poi alla fine dirà quello. Tornerà in polvere, fa parte della tua vita, la morte. Tenete presente che è scritto in un tempo in cui non si credeva in una vita oltre la morte, questo racconto. Quindi evidentemente era un modo anche di giustificare, di dire: l'uomo è mortale. Ritorna alla terra. Eppure, allora, cosa significa quell'albero? E quella domanda, quella richiesta, meglio, di Dio, no? E cosa significa quel morire? Solo il morire fisico? No, non è solo quello. E che quella conoscenza ti costerà cara. Conoscerai il bene e il male. Non è negativo, se è una conoscenza non è negativa. L'uomo ha questa possibilità di conoscere il bene e il male, cioè di fare esperienza del bene e del male. Non è solo una conoscenza, no? Io ti avviso e ti chiedo una cosa, e ancora una volta anche questa nella logica dell'amore, della misericordia di Dio. Io ti chiedo un impegno con me, perché quell'albero appunto non è un albero fatato, no? La mela avvelenata di Biancaneve, no, non è quello. Anche perché tra l'altro non è una mela, sapete, probabilmente, no? Perché da quello che si capisce dal racconto non è detto, in realtà non viene detto che albero era, no? Però potrebbe essere più un fico dal racconto, da tutto quello che viene, no, detto nel racconto, e dall'Oriente soprattutto, no? Per quello che rappresentava questo albero, no? E lo si collega al melo perché malus, in latino, no? È stato collegato da un padre della Chiesa, Girolamo, no, malus con il male, allora, da lì. Ma in realtà, ma in ogni caso, non l'ho collegato assolutamente con la mela di Biancaneve, no? Perché non è quello, quell'albero. Non è un albero dotato di un potere particolare, per, no, di un veleno, no? Che fa morire, no, no, è un albero come tutti gli altri. È un albero come tutti gli altri. Ma è un albero betogan, in mezzo al giardino, che Dio è come se l'avesse segnato. Dice, questo è l'albero, ve lo dico con il termine che scorre lungo tutto l'Antico Testamento, è l'albero dell'alleanza. Quell'albero rappresenta l'alleanza tra me e te. Nessuno lo deve toccare. Capite il significato che c'è dietro? Capite che significa? E capite che significa mangiarne? O no? Ci arriviamo adesso un po' di più? Mangiare significa consumarlo. Non averne rispetto. Non dell'albero di Dio che me l'ha chiesto. Non ti è mai capitato di dire, scusa, fallo per amore mio? Non ti è mai capitato di dire a qualcuno una cosa del genere? Fallo per amore mio. Poi potete anche forse chiedere cose che non dovreste chiedere. Che non dovremmo chiedere, no? Penso che sia capitato un po', no? Perché detto questa frase è pericolosa, perché detto questa frase può non esserci amore. E allora siamo umani, purtroppo. In Dio, grazie a Dio, no. Quando l'ha chiesto Dio c'era solo amore. Quando lo chiediamo noi, però, no, mi serve per capire quello che sta chiedendo il Signore, appunto, no? Perché è come se stesse dicendo questo, no, non mangiare quest'albero che è pericoloso, è velenoso, no, non mangiarlo per amore mio. Ti sto chiedendo una cosa che tu potresti fare, perché puoi mangiare di tutti gli alberi, dice, no, quindi sei un albero come gli altri, mangiane pure. No, io ti chiedo, per amore mio, come segno del nostro amore, rispettiamo quest'albero. Non mangiarne. Era un segno d'amore che veniva chiesto. E invece, certo, nell'ubbidienza, certo, ma obbedire non significa piegare la testa, significa scegliere, rispettarti. Tu mi chiedi una cosa, io nella mia libertà ti dico sì, o ti dico no, è quello che poi è successo anche. E l'uomo proprio lì fa l'esperienza, la donna è prima e poi l'uomo, no? Ecco, fanno l'esperienza invece del dire no all'amore misericordioso di Dio, che gli aveva messo a disposizione tutto, però per amore suo chiedeva una piccola cosa. Ci pensate, migliaia di alberi, ti chiedo di non toccarne uno, non era un grosso sacrificio. Non siamo stati capaci, non siamo stati capaci. Perché questa è la nostra storia, non è la storia dei nostri progenitori, chissà dove, chissà quando. No, no, questa è quella che viene raccontata qui, è la nostra storia. Si ripete ogni giorno questa storia. Ma il dono più bello che Dio fa, per rimanere ancora nella prima parte, è la donna portata all'uomo. Perché gli crea gli animali, no, arricchisce man mano, è bellissimo vedere, no, man mano questo gagno, questo giardino che si arricchisce di queste attrezze, perché l'uomo era solo, non è bene che l'uomo sia solo, e anche se aveva di che mangiare, ma era solo. E allora crea gli animali, ma non sono un aiuto che gli sta di fronte, dice il testo in ebraico letteralmente. Qui è tradotto, non trovò un aiuto che gli corrispondesse. un aiuto che gli corrispondesse. È una frase un po', perché in ebreo è molto più semplice, tradotto letteralmente, che gli stia di fronte. Non trovò nessuno che gli stia di, fosse di fronte, cioè che fosse alla mano. Tant'è vero che ha dato il nome a tutte le cose, no? Gli dà il nome. Dare il nome significa avere potere su quegli animali. Ma anche sempre custodirli. Potere non è assoluto. Dare un nome significa creare una relazione. L'uomo può creare una relazione con quegli animali, ma non è un aiuto che gli corrisponda, che gli stia di fronte, in cui si possa ritrovare pienamente. Allora crea la donna. Il Signore Dio formò con la costola, vedete, no? E la condusse all'uomo. Guardate di nuovo come sempre il Signore che fa e conduce e porta e colloca. E un altro dono di misericordia, un altro modo di Dio di uscire fuori da se stesso e aiutare, prendersi cura delle sue creature, dell'uomo. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, la si chiamerà Isha perché dall'Ishi è stata tolta, no? Stavolta si possono ritrovare, ma diversi, Ish, Isha, non sono proprio uguali, no? Di fronte, non uguali, non è uno specchio, lo specchio lo guarda in Narciso. Di Narciso, o anche quello delle favole, qui ci sta Biancaneve, no? Con lo specchio, no? Chi è la più bella delle armi? Io, no? Tu, io. È l'io che si guarda nello specchio, il Narciso. È l'opposto della misericordia. È l'opposto di Dio. L'unico che poteva guardarsi in uno specchio e vedersi bello sarebbe stato Dio. E Dio non si guarda in uno specchio. Dio si guarda nella creazione. Caspita, ci avete mai pensato? Dio per guardarsi ha creato chi? Il figlio, prima di tutto. Ha creato il figlio. Nell'eternità. E questo ce lo dice il Vangelo di Giovanni, che completa questo racconto della creazione, no, di Genesi, perché ci ricorda che appunto non è nella creazione in realtà il primo sguardo che Dio ha dato a se stesso, non poteva essere. Il primo sguardo che Dio dà a se stesso è nel figlio, il padre, e nel figlio anche la creazione, e nello Spirito Santo anche la creazione è coinvolta, abbracciata, è la sovrabbondanza, la creazione è la sovrabbondanza dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, e quindi in questa creazione l'uomo e la donna. Caspita, che disegno. Capite cosa c'è in queste pagine? E io sto, ripeto, abbreviando. E però c'è anche il peccato. Sì. C'è anche il male, c'è anche la sofferenza, c'è anche la fatica, c'è anche il dolore. C'è anche l'incomprensione. C'è anche il potere, nel senso peggiore del termine. ci sono anche queste cose. Ecco il capitolo 3 che ci, come dire, toglie il coperchio e ci fa vedere la realtà anche nella sua crudezza, nel suo limite, nel suo limite. Ma vedete, anche in questo Dio non abbandona e non giudica e non guarda in negativo, anche se sta registrando tutto il negativo della creazione dell'umano, no? Questa parte del racconto. Ma fa vedere altro. E questa è misericordia. Cioè, è l'abbondanza, la sovrabbondanza dell'amore anche di fronte a tutte quelle cose che ho detto prima, che la seconda parte del racconto mette in evidenza. C'è da aggiungere anche le sviste degli uomini, no? Le viste parziali, i desideri sballati, che poi sono l'origine del peccato, no? Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, come se fosse l'unico, e c'erano migliaia. Ma questa è la tentazione, no? Quando imbocchiamo certe strade come se fossero necessarie, oggi ci viene detto molto spesso, è mai necessario se dobbiamo uscire dalla crisi. Usciamo dalla crisi andiamo a finire in un'altra molto peggiore, no? Ci stiamo rendendo conto. E si nasconde l'uomo dalla presenza del Signore. Mi fermo su quel particolare della seconda parte del racconto perché è significativo, no? Al rumore dei passi di Dio l'uomo si nasconde, al rumore dei passi nasce la paura quando non c'è l'amore. Ma da parte di chi? Di Dio? Il rumore dei passi di Dio era il rumore di un punitore che stava arrivando? No. È l'uomo che si giudica. È l'uomo che si chiude. Ancora una volta. È peggiore la situazione. Ha già sbagliato. Sbaglia due volte. No? E poi sbaglia tre. Si accusano uno con l'altro, chi è stato? È stato questo, è stato quello, no? Il serpente, la donna, ecco. Nessuno si assume la responsabilità, perso. Errori su errori, ci sono tutti, anche qui c'è di che pensare, no? E meditare in questo racconto. Ma ancora una volta, io sottolineo la misericordia del Signore. Perché anche quando l'uomo si nasconde, dove si va a nascondere? Leggete il testo. Si nascose dalla presenza del Signore, perciò es agan, in mezzo l'albero, no? Perché è singolare, non è plurale in ebraico, no? Però manca l'albero, no? Ma c'è quel betok in mezzo albero del giardino. Là si deve andare a nascondere, a quello che ha fatto il Signore, no? Cioè lo stesso albero del peccato è anche l'albero, no? Che accoglie ancora una volta l'uomo, pure nella fuga, no? Vi ricordate quel salmo bellissimo, Signore? Pur se andassi, no? Anche là tu raggiungeresti, ma saresti con me. Pur se scendessi negli interi, nell'ombra, là tu mi raggiungi. E quel luogo, appunto, quel giardino ancora una volta diventa perfino il giardino che accoglie l'uomo che fugge. quanta pazienza di Dio, no? E la misericordia. Ma poi soprattutto la misericordia, no, si manifesta in che cosa? Nel fatto che appunto Dio non maledice l'uomo. Le maledizioni sono sul serpente e sul suolo. Che diventano simboli, naturalmente, anche questi. Non sull'uomo. L'uomo non è maledetto da Dio. Non dice male. Ma di quei due simboli, il serpente e il suolo, che diventano il simbolo di ciò che è duro, di ciò che è pericoloso davvero in questo senso, no? E, ecco, di questo ti devi guardare. Ma non è l'uomo essere maledetto, o la donna. Anzi, anche se con dolore genera vita la donna, anche se con dolore e sofferenza l'uomo lavora e produce qualcosa di buono. E infatti l'uomo chiamò, attenzione a questo passaggio, finora non era stato detto il nome, la donna. Adesso gli ha dato un nome. L'uomo chiamò sua moglie Eva. Strano, ha appena detto polvere tu sei, in polvere tornerai, no? Ha appena detto Dio questo, e l'uomo come chiama sua moglie? Hewa, che significa quella che genera vita, deriva dalla radice, no, ebraica Haya, vita. E infatti, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Madre. Che paradosso. Una destinata a morire, che però genera vita e vita. Questo è appunto il disegno di misericordia di Dio che continua. La vita che continua. Poi per noi cristiani questo ha assunto un significato ancora più grande, no? Legato a Maria, ma anche legato a noi, a ognuno di noi. Festa dell'Immacolata, sentiremo questo collegamento, no? E poi il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì. Anche questo, quanto è bella questa immagine, no? Loro nudi che si erano coperti a malapena con delle foglie di vite, sempre di quell'albero, probabilmente, no? Buona usa le foglie, insomma. E invece no, Dio gli dà dignità. Vestire significa, nell'antichità, dare dignità a qualcuno. Mo siamo all'opposto. Persone dignitose si spogliano. Sono petto. Anche in chiesa, certe volte, no. Ma, invece un tempo era il contrario, una persona dignitosa era una persona vestita. E Dio li riveste con tuniche di pelle, con un termine che, su cui si può giocare, perché vedete, le pelli, no, quella tunica di pelle, pelle è hor, no? Che è molto vicino a un'altra parola ebraica, hor, che significa luce, invece, no? Cambia una lettera. Vestiti di luce. La donna vestita di luce dell'Apocalisse. Dio li riveste. Questa è misericordia, è la misericordia di Dio. Ti dà dignità, ti dà sempre un'altra chance, via. è nel suo DNA, diciamo così, no? Divino, darti sempre un'altra chance, per non chiuderti mai una porta, anche quando te la chiude. Attenzione, perché dopo viene detto che ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, che non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre, e lo caccia dall'Eden. Lo caccia, ma attenzione, guardate quanto lo caccia. Scacciò l'uomo, posa a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita. Anche qui non immaginate troppo la scena, no? Cogliete il significato di queste parole, di queste immagini, no? Che vuol dire, ancora una volta, vi sembra una cacciata ingloriosa e che punisce? No, una cosa la dice, l'uomo è per la morte, è mortale, ripeto, è uno dei messaggi di questo testo, che poi Cristo invece ha ribaltato, ha rotto quella porta, se vogliamo dirla tutta. E infatti l'icona della resurrezione bizantina è proprio la rottura delle porte dell'inferno, ma anche di queste porte che separano da un paradiso che senza l'uomo è un inferno, perché non c'è chi ne possa godere, riconoscersi in quel dono. Gesù ha riaperto quelle porte. Nel libro dell'Apocalisse c'è una, vedi una porta aperta nel cielo. È la prima visione, no, dell'agnello, poi, no? Capitolo 4. Una porta aperta. Ecco, è la stessa porta che era stata chiusa, per dire. Sempre appunto simbolica, non leggetela, no, una porta, no. È il simbolo per dire la vita. È eterna. Qui invece è il simbolo per dire la vita finisce. Ma dove lo porta? Verso dove lo libera l'uomo? Per usare un po' le immagini, no? Ma anche appunto simbolicamente, sempre, sempre a Oriente. Ah, sempre lì. Sempre da dove sorge il sole, no? La vita. Non gliela nega questa vita, anche se è una vita appunto breve, no? Pure tra sofferenze, dolori, tra prove, tra peccati. Ma è vita. Guardate, è un messaggio che in un tempo in cui appunto non si credeva nella vita oltre la morte, è ancora più commovente per certi versi, no? O no? Pensare che questa vita è comunque un dono grande, degno di essere vissuto, un dono di Dio, dove noi, ecco, possiamo contribuire a farne qualcosa di bello, no? Oppure, perché conosciamo adesso il bene e il male, e allora possiamo farne qualcosa di bello, oppure appunto contribuire a renderla ancora più pesante di quello che è. Rimaniamo un po' in silenzio, Signore.